Per Corriere della Sera, che dice 3 miliardi per il cuneo fiscale, via libera al DEF, tensione del governo sulle nomine, migranti, stato di emergenza nazionale, la trattativa sui vertici delle partecipate, il capogruppo leghista Molinari, aspettate che l'occhio a quello che è. Molinari dice bizzarro dare altre indicazioni al partito, qua ci, si deride la mia miopia. Ad ogni modo noi continuiamo, perché ancora sul Corriere della Sera, che in questo titolo principale riassume le principali questioni del giorno, quindi il taglio al cuneo fiscale, lo scontro interno alla maggioranza sulle nomine alle aziende parapubbliche e la proclamazione dello stato d'emergenza sulla questione migranti, poi dedica due occhielli anche all'altra bagarre parlamentare di giornata, che è quella che riguarda il cosiddetto terzo polo, lo scontro interno al nascituro, a questo punto forse non più nascente, partito unico tra Renzi e Calenda. Corriere della Sera ci dice veleni, liti e accuse tra Calenda e Renzi, la crisi del terzo polo. Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è una foto notizia che rileva incredibili scoop sulla storia d'amore tra John Lennon e Yoko Ono. Ci sarebbe un amante che avrebbe rilevato che però era autorizzata a Yoko Ono. Non una delle notizie che chi conduce con me questo spazio in genere non si perde. Sentiremo dopo cosa ne pensa, se era già stato informato in anteprima rispetto al Corriere della Sera sulla vita sentimentale della coppia dell'ex Beatles. E poi invece notizie arrivano all'estero, dall'Egitto a Seul, i paesi amici spiati nei file americani. Ancora c'è bufera rispetto alle rivelazioni che vengono fuori dai file americani. Vedo il giudizio per la mia dislessia e per la mia miopia, quindi mi interrompo qua con la lettura delle prime pagine.
Prego, no, non si preoccupi. Comunque diciamo che ero più affascinato dalle bagarre interne al terzo polo per questi due partiti personali che si stanno fondendo, sebbene insomma sono sempre molto affascinato da queste querelle politiche veramente di altissimo profilo. Comunque noi passiamo alla lettura della prima pagina della Stampa, che titola sulle nomine. La Stampa sono già diversi giorni che sta seguendo la vicenda, una vicenda che in realtà va avanti già da qualche settimana, una vicenda su cui la Meloni sta mettendo grandissima attenzione, perché come ha ricordato anche il sindaco di Milano Sala nelle scorse settimane, il PNRR verrà probabilmente messo a terra dalle aziende di cui Meloni si sta occupando di blindare i vertici in questi giorni. Si parla in particolare di Enel, Eni e Leonardo. Nomine: Meloni impone Cingolani, via libera al DEF, taglio di 3 miliardi al cuneo fiscale per i redditi bassi, sfida alla UE sul deficit. Si parla della nomina di Cingolani a Leonardo, lo imposto abbastanza da Meloni nonostante le resistenze da parte degli altri partiti di governo. Sembrerebbe che per Enel si stia riavvicinando la figura di Paolo Scaroni, ex AD di Eni, che è insomma noto alle cronache per le vicende relative al petrolio in Nigeria e altre scabrose questioni. In ogni caso il governo insomma sta cercando di terminare quello che la Stampa in prima pagina definisce un braccio di ferro sulle nomine. Alta tensione tra gli alleati, ma la presidente del Consiglio Meloni supera le resistenze di Forza Italia e Lega, impone la candidatura di Cingolani come AD di Leonardo. Matteo Salvini spinge Paolo Scaroni verso la presidenza di Enel, anche se in extremis risponde all'ipotesi Cattaneo, via libera al DEF, taglio da 3 miliardi al cuneo fiscale per i redditi bassi, sfida l'Unione Europea sul deficit. Luca Bottura sulla prima della Stampa mette anche qui un accento sulla rottura tra Calenda e Renzi, quello che Luca Bottura con un felice paragone afferma essere uno scontro tra Titanic, in un diciamo umorismo che come sempre dall'altra parte del tavolo è sempre molto apprezzato. Come abbiamo fatto a fidarsi reciprocamente, resta a ben guardare il solo mistero, è quello che ci chiediamo anche qui insomma ogni mercoledì mattina. C'è ancora poi la solita analisi sul PD di Alice Schlein, un mese di Schlein donna sola al comando, di Federico Geremicca, che insomma ci risparmiamo più che volentieri. Le due foto di copertina sono dedicate alla politica estera. La prima è quella della stretta di mano tra Orban, primo ministro ungherese, e Putin, accordo dell'Ungheria su gas nucleare. C'è anche La prima è una foto di copertina dedicata ad Al-Sisi, presidente egiziano. Infatti nei documenti rubati agli Stati Uniti ci sarebbero i piani egiziani per una fornitura di armi a Mosca. Ieri sia Mosca che il Cairo hanno smentito queste dichiarazioni, soprattutto diciamo i documenti contenuti all'interno della fuga di notizie dal Pentagono, insomma fuga di notizie peraltro dai contorni abbastanza peculiari, insomma sembra anche alcuni documenti sembrano essere stati fatti trapelare in maniera abbastanza perimetrata. Ad ogni modo c'è un grande rimescolarsi di diplomazia nella politica estera. Nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé anche Emmanuel Macron con il suo incontro con l'omologo Xi Jinping, in una corsa diciamo all'incontro bilaterale con il premier cinese, che sta un po' ridisegnando tutte le alleanze geopolitiche della Cina e in generale dell'intero scenario globale. Insomma, sullo sfondo della crisi ucraina un po' si stanno riposizionando un po' tutte le grandi potenze del mondo. Sul taglio, sulla spalla di destra della stampa c'è un approfondimento che in realtà viene ripreso anche da diversi giornali, soprattutto Repubblica, Avvenire ed altri giornali che in qualche modo sono contrari alla linea del governo sui migranti, e riguarda appunto lo stato di emergenza che è stato dichiarato ieri dal Consiglio dei Ministri relativo proprio alla questione degli sbarchi. Più 300% di sbarchi, il governo dichiara lo stato di emergenza, arriva il commissario Francesco Olivo. La stampa scrive che l'emergenza è ufficiale e certificata, il governo Meloni è in difficoltà per l'aumento degli sbarchi sulle coste italiane, gli hotspot sono pieni e bisognava dare una risposta, così si è arrivati allo stato di emergenza sulla questione migratoria. In realtà altri giornali mettono numeri alla mano, mettono in forte dubbio l'emergenzialità della questione degli sbarchi, che come evidente anche ad ascoltatori e ascoltatrici è una questione che va avanti già da diversi decenni. Peraltro la questione dello stato di emergenza è più anche stata negli anni un modo per velocizzare gare di appalto e per fare altri tipi di operazioni piuttosto che veramente per risolvere questioni emergenziali. Peraltro leggevamo stamattina su altre testate che questo è lo stato di emergenza numero 180 degli ultimi 20 anni, se non erro, quindi insomma si tratta comunque di una procedura ben nota, peraltro su numeri che dovrebbero essere ampiamente gestibili da un paese come l'Italia, peraltro numeri anche ampiamente prevedibili vista il periodo successivo al Covid, la crisi economica nonché crisi globale dovuta alle diverse guerre che sono in corso, e quindi a un aumento fisiologico insomma delle persone che proveranno a emigrare dal proprio paese d'origine. Ancora dalla prima della stampa non si parla di nulla di in particolare, c'è un piccolo trafiletto sui cosiddetti bambini arcobaleno. Se Padova ora cancella i bambini arcobaleno, tutti e 33 gli atti di iscrizione all'anagrafe, si parla, l'argomento è sempre quello delle coppie omogenitoriali e del mancato riconoscimento. Il comune di Padova starebbe iniziando a cancellare appunto l'iscrizione all'anagrafe di questi bambini, poi questa è una questione che andiamo ad approfondire in sede di lettura delle pagine interne. Per quanto riguarda la prima della stampa direi che è tutto.
E facciamo una carrellata anche di Repubblica, che ovviamente titola sulla manovra economica del governo con un taglio completamente opposto rispetto a quello della sera alla stampa, molto netto il giudizio, un DEF da 3 soldi, finanza pubblica, il governo taglia 3 miliardi al cuneo fiscale per i redditi più bassi, azzera così le risorse per pensioni e flat tax, PIL almeno 1%, ma ci dice Repubblica che in realtà il Fondo Monetario Internazionale ha una stima di crescita minore anche del meno 1% e prevede un aumento della disoccupazione, sempre su Repubblica, sempre in prima pagina, le lite sulle nomine, la Lega avrebbe detto Meloni piglia tutto, e poi i migranti variorati, stati di emergenza e protezione ridotta. Alla firma di Carlo Cottarelli è dedicato il commento, l'articolo sulla spalla sinistra della prima pagina del quotidiano, un'operazione di cassa priva di futuro. Anche su Repubblica c'è spazio per la lite Renzi e Calenda, che ci dicono essere sull'orlo della rottura. E poi invece la fotonotizia arriva dall'Irlanda del Nord, c'è il ritratto di una ragazza Hope che sarebbe la prima genitrice della pace, al netto insomma del tono assolutamente viscido con cui Repubblica tratta la questione. In realtà l'occasione è l'anniversario degli accordi di pace del Venerdì Santo, anniversario a cui è dedicato tra l'altro un approfondimento fatto nella mattinata di ieri dai microfoni di questa radio, che vi invitiamo ad andare a sentire sul sito della radio, su ondarossa.info, perché sicuramente è più interessante dello scandalismo di Repubblica. E direi che passiamo rapidamente anche al Sole 24 Ore, che invece festeggia per la manovra del governo, comunque esprime un moderato ottimismo. DEF 3 miliardi per il cuneo fiscale, ma non può anche il giornale Confindustria non riportare le preoccupazioni derivanti dalle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che parla di una crescita mai così bassa nel 1990 e ancora rischi per la finanza. Continua anche su Sole 24 Ore l'approfondimento sulla questione energetica, in particolare l'attenzione rispetto alla produzione di energia nucleare. In questo caso la notizia che viene riportata è quella che arriva dalla Germania, dove sabato dovrebbe finire la vicenda della produzione nucleare. C'è un reattore in cui viene proiettata l'immagine del sole rosso, che ha caratterizzato i movimenti contro il nucleare un po' in tutta Europa, in particolare in Germania. Sappiamo che in realtà la vicenda è molto più complessa del movimento del Sole 24 Ore, ma tant'è che è l'unico quotidiano che riporta la notizia. Infine il Messaggero, che dedica due titoli distinti per le notizie riguardano il governo: uno nella pancia della prima pagina, lavoro, taglio al cuneo fiscale, via libera al DEF con la dote di 3 miliardi, e uno invece in taglio alto, commissario per l'emergenza dei migranti, i centri di rimpatrio in ogni regione non serviranno gare.
E noi a questo punto possiamo passare al Fatto Quotidiano, che titola 4,5 miliardi di vitalizi, paghi uno in tasche 14, la casta continua dal 1981, solo 320 milioni di contributi, i dati della Camera, assegni per tutti, inclusi i condannati e chi ha fatto un solo giorno, Pivetti neo sessantenne è l'ultima arrivata. Sul taglio alto il Fatto Quotidiano parla della manovra, in particolare bacchetta il governo sulla questione del cuneo fiscale, l'ultima del governo, salari troppo alti vanno moderati, presentato il DEF, si prosegue con la linea Draghi, si recuperano 3 miliardi per destinarli a riduzione del cuneo fiscale e la Confindustria ringrazia, ma bisogna evitare la spirale prezzi salari, stato d'emergenza sui migranti. Ancora sulla spalla di sinistra si parla di nomine, guerra Fratelli d'Italia Lega, Poste o Enel a Scaroni, per diciamo, la moneta di scambio per Cingolani a Leonardo. Il Fu, Terzo Polo, Calenda e Renzi alla comica finale, lista su Forza Italia e soldi. Si parla poi di politica estera, in particolare del conflitto tra Russia ed Ucraina, l'ONU in allarme, le armi per Kiev in mani sbagliate, e ancora quanto dicevamo prima sul possibile coinvolgimento del governo egiziano e di Al-Sisi nella fornitura di missili a Mosca. Passiamo quindi alla prima del Domani, che titola diciamo a tutta pagina sull'ultimatum di Calenda a Renzi: ora il Terzo Polo rischia di morire, il capo di Azione vuole che il senatore sciolga Italia Viva, sospetti incrociati, accuse di slealtà, l'alleanza alle battute finali, anche se per il momento nessuno sembra pronto allo strappo. Ancora sull'attacco di Meloni contro i diritti LGBTQ+, l'avamposto occidentale dell'Europa illiberale, scrive Giorgia Serughetti, la causa avviata dalla Commissione Europea contro l'Ungheria per la legge discriminatoria verso le persone LGBT è la più grande procedura di violazione dei diritti umani mai portata davanti alla Corte di Giustizia, un articolo che mette in relazione un po' quanto diciamo fatto da Viktor Orban in Ungheria con l'attacco che il governo Meloni nelle ultime settimane e mesi ha portato su diversi fronti dei diritti civili, in particolare negli ultimi tempi sulla questione relativa alle coppie omogenitoriali. Ancora dalla prima del Manifesto, che titola sulla questione migranti, la foto di copertina è intitolata Allarme falso, in difficoltà nel gestire gli sbarchi dei migranti, il governo dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi, ma è solo una misura spot per nascondere l'incapacità nel trovare soluzioni a una crisi che è solo umanitaria. Accordo nella maggioranza, giro di vite sulla protezione speciale. In generale, diciamo, anche la prorogazione dello stato di emergenza di ieri è un po' anche un'ammissione di fallimento, in sostanza, del decreto migranti che è stato approvato a Cutro non più di un mese fa. Non c'è modo, in qualche modo, di arginare questo flusso che anzi sembra in continuo aumento, in numeri comunque che non sembrano dare non sembrano essere ingestibili, ma comunque sicuramente la linea Piantedosi, la linea dura del governo non sta per nulla dando i suoi frutti, anzi probabilmente l'esatto contrario. Ancora taglio basso della Manifesto, sempre sulle nomine. Meloni ingorda, maxilista sulle nomine. Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia contro la Premier che vuole imporre i suoi addii a Leonardo Edè nella trattativa nella notte. Sulla spalla di destra, nuovi file in fuga, cresce l'imbarazzo del Pentagono. Si parla sempre della fuga di notizie dal Pentagono per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Germania addio al nucleare, sabato chiudono le ultime centrali, inizia lo smantellamento in attesa di capire la sorte dei rifiuti radioattivi. Ministro Habeck, entro il 2030 la Germania produrrà l'80% di energia da fonti rinnovabili. Ancora dalla politica estera, Myanmar, la giunta bombarda i guerriglieri, i morti sono decine, raid aereo dei generali colpisti birmani contro le forze della People's Defense Force a Pazigi, è un massacro, i media dell'opposizione parlano di 100 vittime. Ancora taglio basso, Padova, figli di coppie gay, interviene la procura, e poi c'è l'appello per un 25 aprile uniti a sostegno della Costituzione, festa unitaria a partecipazione della Costituzione, soprattutto contro un governo retto dalla leader di Fratelli d'Italia, erede della tradizione missina. Insomma, il manifesto continua a spingersi la corte del 25 aprile di Porta San Paolo, chiamando a questa presunta unità in nome dell'antimelonismo.
E sempre su Antifascismo Memoria, il manifesto ospita anche a pagina 15, c'è un richiamo nella prima pagina in taglio basso, un nuovo approfondimento sulle verità emerse dai processi per la strage di Bologna. La condanna di un fondatore dell'MSI, è un articolo a firma di Davide Conti, storico, che approfondisce in particolare la figura di Mario Tedeschi, direttore del Borghese, appunto fondatore dell'MSI, che è stato insieme a Licio Gelli ad Amato uno dei condannati per le operazioni di depistaggio relative alla strage di Bologna. Come sapete, è un tema che ci sta particolarmente a cuore come redazione della radio, e quindi poi ci andremo a leggere la pagina 15 cosa ci racconta Davide Conti sul tema.
E noi passiamo brevemente ai quotidiani che si occupano di giustizia. Partiamo dal Riformista: migranti, stretta autoritaria, governo nel panico, si dà pieni poteri, annunciato lo stato di emergenza, mani libere per identificazione ed espulsioni, il PD è solo propaganda, scrive Piero Sansonetti. Salvini sogna Minniti, ricordiamo sempre, appunto, facciamo ogni volta che parliamo di migranti da questi microfoni, che la stretta sui migranti in generale è un certo tipo di gestione, soprattutto per quanto riguarda la Libia, e la sottoscrizione dei miei famosi memorandum sono ad opera del governo di Gentiloni, in particolare del ministro Minniti. Quindi si tratta di una gestione bipartisan, in questo senso, con una linea cosiddetta dura nei confronti dei migranti. Riformista mette in luce come il governo sostanzialmente sia incapace di gestire questi flussi e come si fa il vento, insomma, attraverso lo stato di emergenza. Ancora per quanto riguarda il Dubbio, titolo di copertina dedicato alla crisi del terzo polo, una storia cominciata e già finita, matrimonio Fratelli a Vivazione sull'orlo del crack, Calenda vuole il partito unico subito, Renzi invece frena. Dalla prima del Dubbio si parla di una questione che tratta sostanzialmente solo il Fatto Quotidiano, e cioè della repressione che in qualche modo e dei provvedimenti che questo governo sta attuando nei confronti di alcune categorie molto specifiche di proteste. In particolare si parla dai rave ai murales, così il governo insegue i titoli dei giornali e sacrifica le cose serie. Sono questioni di calibro diverso, stabilmente distanti, incomparabili, eppure l'approccio è simile. Il CDM ha varato una legge sulle supermulte a chi imbratta i monumenti storici, riferimento ovviamente agli attivisti e l'attivista per il clima, e in particolare di ultima generazione, su cui il governo ha posto grande accento e ha suscitato grande clamore nelle ultime settimane. non, da non dimenticare che l'ha fatto anche Nardella, sindaco di Firenze, con quel gesto eclatante, diciamo, con il liquido da pulitrice in mano, che ha generato l'ilarità e tantissimi meme che ancora continuano a infestare le bacheche social di tutto il paese. In ogni caso, insomma, c'è stata una stretta repressiva nei confronti di questo tipo di proteste. Si parla in particolare di pene pecuniarie direttamente comminabili dai prefetti, molto 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 salate, argomento insomma che andremo ad approfondire, soprattutto per capire in qualche modo come poi il governo si sta muovendo per cercare di arginare queste nuove forme di protesta che suscitano molto clamore e che bucano insomma sistematicamente anche l'opinione pubblica sul tema.
E se sei d'accordo, dalla prima pagina del Domani salterei il lungo articolo che Davide Maria De Luca dedica alla crisi del terzo polo, all'ultimatum di Calenda e Renzi, e invece segnalo, non so se l'avevi già letto, l'avamposto occidentale dell'Europa il liberale di Giorgia Serughetti, che ci ha già fatto?
Prego.
No, ti devo sorridere. Se l'hai fatto, perché ce lo segnalavano anche gli ascoltatori e delle ascoltatrici, se no mi censuro.
Non si preoccupi, prego.
Dicevo che c'è questo articolo a firma Giorgia Serughetti sulla prima pagina del Domani: Meloni contro i diritti LGBT, l'avamposto occidentale dell'Europa illiberale. La notizia è quella già commentata ieri ai diversi quotidiani, della solidarietà espressa dal Presidente del Consiglio italiano al Presidente del Consiglio ungherese Viktor Orban, che è sotto una procedura per infrazione dei diritti umani per quello che riguarda i diritti LGBTQ in Ungheria. L'articolo sul Domani enfatizza molto il ruolo dell'Unione Europea come casa comune dei diritti e delle libertà individuali e civili. Su questo soprassediamo, ma sicuramente il merito di continuare aperto il dibattito su come i nazionalismi e i sovranismi si basino anche e soprattutto su delle politiche omofobe e discriminatorie.
E quando sono le 8 e 28 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Noi a questo punto ci avviamo verso la conclusione di questa rassegna stampa. Diciamo, vi segnaliamo solo brevemente i giornali di destra che insomma gioiscono a vario titolo per le misure prese dal governo nella giornata di ieri. Il Tempo titola: più espulsioni e rimpatri, Consiglio dei Ministri vara lo stato di emergenza con durata di 6 mesi, commissario straordinario, 5 milioni di fondi, peraltro un ammontare di fondi estremamente basso, e pratiche veloci per i rientri, Premier soddisfatto, risposte efficaci e tempestive alla gestione flussi, che ovviamente spalancheranno le porte anche a diverse tipologie di appalti diretti che conosciamo molto molto bene. Il Giornale è sulla stessa linea: migranti, 6 mesi di stato d'emergenza, maxi multe per i vandali che deturpano monumenti e opere d'arte. Sullo stesso tema Libero, che mette l'accento anche qui sulla repressione, cioè sull'aumento delle pene pecuniarie per chi imbratta i monumenti. Addirittura titola: gli eco ribambiti, il PD dice no agli inceneritori, alle multe, a chi imbratta opere d'arte, intanto il verde Bonelli delira, non ci votano, colpa del cattolicesimo. Peraltro bisognerebbe ricordare anche al Libero che in questa città invece il PD si sta facendo promotore in maniera abbastanza anche veemente degli inceneritori e di quella tipologia di smaltimento dei rifiuti. 8 e 30 minuti primi, noi a questo punto ci andiamo a ascoltare un breve stacco musicale, rifiatiamo noi con la voce e voi con le orecchie, dopodiché torniamo in voce dagli 87.9 per iniziare la lettura delle pagine interne.
Thank you. Birds are chirping as the breeze goes by, no threat of rain. Barely any clouds in the sky and the temperature's nice. So can you smell the love in the air? Cupid's making rounds, but really there's no need to be scared. I guess that you could call it childish, but I call it joy. The fluttering is normal, so there's no need to be annoyed. And happiness is human, like it's in our DNA. What can I say? We're on our way to being unified and copy-paste. Meet me at the beach to see what we can find. Take your time, I'm only here for your peace of mind. And there's no ocean that can
go. Allora iniziamo a leggere i quotidiani di oggi 12 aprile, lo facciamo partendo dalla manovra economica, dal DEF approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, perché ovviamente è il tema di giornata. Ci sono diversi retroscena a cui sono dedicati le pagine, prime pagine interne dei vari quotidiani. In particolare si insiste moltissimo sui ritratti dei possibili candidati a guidare le varie partecipate pubbliche, in particolare Terna e le aziende energetiche di Stato. Ma noi invece proviamo a leggere a pagina 4 del Fatto Quotidiano un articolo di Marco Palombi che cerca di dare conto di cosa cambia poi nell'economia reale, nelle tasche degli italiani e delle italiane, come direbbero nei talk show. Paga il lavoro, austerità e moderazione salariale, conti triennali, inflazione più alta, ma spesa pubblica e stipendio siano fermi. Rischio di spirale coi prezzi, Meloni e Giorgetti restano sulla scia di Draghi. Marco Palombi ci dice: se ci fosse giustizia a questo mondo, e notoriamente non c'è, nessuno a Bruxelles o a Berlino dovrebbe lamentarsi del duplex Giorgia Meloni Giancarlo Giorgetti. Il documento di economia e finanza 2023 approvato ieri, il testo in cui viene tratteggiato l'andamento triennale dei conti pubblici, è in linea col debutto di inizio novembre, ovvero prudente e realistico, come scrive il Ministero, e di certo responsabile e ovviamente austero, in una parola draghiano. L'unica concessione alla fantasia è uno spostamento di decimali nella crescita rispetto alle stime d'autunno, 4 in più quest'anno, 4 in meno nel 2024, che genera un lusinghiero, ancorché incertissimo, più 1% del PIL a fine anno. Questo, mantenendo inalterato il deficit programmatico al 4,5%, crea qualche spicciolo di spazio fiscale, circa 3 miliardi, che Giorgetti promette di destinare a un taglio del cuneo fiscale da pochi euro a testa per chi avrà il bene di beneficiarne. Quanto al resto, nell'arco triennale del DEF poco si muove rispetto a 5 mesi fa, il deficit si abbassa per tornare al 3% nel 2025 e al 2,5% l'anno dopo, ma si torna in un surplus primario già dall'anno prossimo. Il debito cala gradualmente fino al 140% del PIL nel 2025, nell'attuale 144% colpa del super bonus, scrive il Ministero, se no scendeva molto di più. Evidentemente nel palazzo diario del MEF la crescita del PIL dovuta ai bonus edilizi non influenza il livello del debito. Il piccolo cabotaggio dell'esecutivo perpetua un atteggiamento iniziato già ai tempi di Mario Draghi: lasciare che la crisi dei prezzi seguita alla ripartenza post-Covid si scarichi naturalmente sui redditi da lavoro, e d'altronde bisogna prevenire una pericolosa spirale prezzi-salari grazie alla moderazione salariale, recita la nota del Tesoro. E questo, insomma, è il passaggio chiave dell'articolo del Fatto Quotidiano, che al netto dei numeri che ricapitolano gli obiettivi di consolidamento fiscale che accompagnano ormai dal 2008 quasi tutte le manovre economiche, possiamo dire tutte le manovre economiche dei governi italiani, legate all'imperativo di garantire l'affidabilità sul mercato dei titoli di Stato delle emissioni del Tesoro italiano. E il tema è quello, appunto, appena letto, della moderazione salariale come strategia per il contenimento della spesa pubblica. La mazzata, insomma, sarà dura anche quest'anno. Nel DEF l'indice dei prezzi al consumo ha visto crescere del 5,4%, per poi scendere al 2,8% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, diversi punti in più di quanto prevedessero Draghi e Company un anno fa. A fronte di questa maggiore inflazione restano invariati se non decrescenti i principali aggregati di spesa pubblica, quella per gli stipendi della pubblica amministrazione come quella sanitaria, tagliate di fatto, tant'è vero che l'effetto delle uscite pubbliche sulla crescita è stimato essere negativo. Questa, insomma, è la riproposizione all'infinito della stessa ricetta: cercare di tirare la cinghia e farla tirare soprattutto ai lavoratori e alle lavoratrici, risparmiando sui servizi pubblici per garantirsi quel minimo di disponibilità di cassa che consente di fare operazioni spot. Questa volta è il turno dei 3 miliardi sul taglio del cuneo fiscali, e altri quotidiani ci ricordano che sono stati messi in soffitta ipotesi ben più ambiziose, soprattutto per quello che riguarda la riforma delle pensioni e la riforma delle aliquote del prelievo fiscale. Si parla comunemente della flat tax, ma di fatto non cambia l'orientamento economico del governo.
E sempre per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri di ieri, l'altro tema che caldo che un po' riecheggia su tutti i giornali è quello dei migranti e soprattutto della dichiarazione dello stato di emergenza per quanto riguarda il numero di sbarchi avvenuti negli ultimi mesi. Leggiamo un articolo da pagina 6 di Repubblica che titola "Migranti, il governo si dà più poteri, stato di emergenza e protezione ridotta, un commissario per l'accoglienza, nuovi posti, un CPR in ogni regione, oggi tagli sui permessi umanitari e meno vincoli sulle espulsioni, durata di 6 mesi, un fondo extra di 5 milioni e un nome, quello del prefetto Valenti, per fronteggiare gli sbarchi quadruplicati rispetto agli ultimi 2 anni, scrive Fabio Tonacci. I migranti come fossero un terremoto, con una delibera del Consiglio dei Ministri l'Italia dichiara lo stato di emergenza nazionale per l'accoglienza ai rifugiati, durerà almeno 6 mesi, un'ordinanza del capo della protezione civile nominerà un commissario delegato, esattamente come accade dopo un sisma grave. Ma non è l'unica novità, con un pacchetto di emendamenti al decreto Cutro su cui Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno trovato l'accordo politico e che sarà presentato in Parlamento oggi, il governo Meloni ha intenzione di stringere ulteriormente le maglie della protezione speciale, rendendo più rigide le regole di chi ne ha diritto, introdurre misure per rimandare a casa più velocemente chi arriva sui barconi o lungo le rotte di terra. Se non è un ritorno ai diritti di sicurezza di Salvini, ci manca veramente poco. Ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che la protezione speciale è un permesso di soggiorno che viene rilasciato a un richiedente asilo, che blocca l'espulsione e il respingimento del migrante verso uno stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, religione, opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nella retorica del governo e in particolare in quella della Lega, questa è la protezione speciale, una sorta di specchietto per le allodole, di giustificazione in realtà per poi non rimandare a casa nessuno nella loro visione delle cose. Quello che vogliono fare attraverso questo tipo di operazione è in realtà restringere il numero di persone che in qualche modo possa rimanere sul suolo italiano e soprattutto selezionare, diciamo, le persone che possono raggiungere il nostro paese, perché ricordiamo che comunque c'è bisogno di manodopera migrante per innumerevoli tipologie di forza lavoro che lo stesso Salvini ha sottolineato nelle ultime settimane. Per quanto riguarda lo stato di emergenza nazionale, invece, è stato proposto dal ministro Nello Musumeci, continuiamo la lettura dell'articolo a pagina 6 di Repubblica, e a sostegno è stato stanziato un fondo extra di 5 milioni di euro, che nelle intenzioni può raggiungere i 300 milioni, che in effetti 5 milioni sono davvero davvero pochi. La scelta del governo è basata sostanzialmente su 2 numeri, che sono 31.000 e 115.000. Il primo rappresenta gli sbarchi fino ad oggi, 300% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Il secondo sono i migranti presenti in questo momento in Italia e che, stando alle tabelle del Viminale, hanno saturato il sistema dell'accoglienza nazionale. Forte incremento di flussi registrato nell'anno in corso sta determinando situazioni di grave sovraffollamento dei centri di prima accoglienza dell'hotspot di Lampedusa. E viene da chiedersi perché, visto che nel 2016, l'anno record degli sbarchi, l'Italia ospitò 176.000 persone senza per questo dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Il precedente risale al 2011, allora premier era Silvio Berlusconi e l'emergenza venne affidata al prefetto Gabrielli, adesso capo della polizia. Ora il commissario delegato, che salvo per sorpresa sarà il prefetto Valerio Valenti, già capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Lavorerà a stretto contatto con il personale e le risorse della Protezione Civile e della Croce Rossa. Con il potere assegnatogli dalle ordinanze potrà affittare navi e pullman per trasferire in altre città gli sbarcati a Lampedusa, comprare o affittare immobili per aprire nuove strutture, allargare la capienza dei 10 centri di permanenza e rimpatri CPR che sono presenti in 9 regioni. L'intenzione è quella di averne uno per ogni regione per incriminare al massimo i flussi di rimpatrio, quindi insomma l'obiettivo poi di fatto è questo, insomma, di cercare di allargare la platea di persone che dovrebbero entrare in questi lager di Stato che sono i CPR e cercare di velocizzare le procedure di rimpatrio, anche appunto col combinato disposto con le restrizioni sulla protezione speciale. Una nuova cornice giuridica dove si vedranno gli effetti restrittivi del pacchetto di emendamenti della maggioranza dopo appunto che sta discutendo l'integrazione al decreto Cutro, quello emesso dal governo dopo la strage di naufraghi davanti alle coste calabresi. La protezione speciale, la terza forma di tutela per profughi dopo l'asilo e la protezione sussidiaria per chi fugge dalle guerre, verrà compressa per diminuire il numero delle persone che ne hanno diritto. Decadrà anche per chi rientra solo temporaneamente in patria, e la verifica per il rinnovo passa dagli attuali 4 fino a 2 anni. I tempi di permanenza dentro i CPR dovrebbero subire variazioni. Il pacchetto di emendamenti punta ad accelerare i tempi dell'eventuale riconoscimento della protezione internazionale e i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, anche attraverso incentivi rivolti ai paesi di provenienza a riprendersi i propri cittadini. È probabile che la maggioranza porterà a Palazzo Madama questo provvedimento già nella prossima settimana. Lo spauracchio è sempre un po' quello del Colle e dell'Alt, del Quirinale, che già nelle scorse settimane si era espresso in maniera perplessa su alcuni provvedimenti del governo su questo. In generale, comunque, sembra insomma continuare la linea anche dei governi precedenti di fermezza per quanto riguarda i migranti. Non c'è nessuna tipologia di analisi anche della fase storica che si sta attraversando, con diversi nodi che stanno venendo al pettine dopo la crisi economica dovuta al Covid e le diverse crisi belliche che sono in corso un po' in tutto il pianeta. Viene dichiarato lo stato di emergenza, appunto, che è questo escamotage giuridico per in qualche modo velocizzare le procedure che non riescono a essere espletate in tempi più lunghi. Lo sfondo è comunque quello di un paese che vuole gestire questa emergenza, cioè questo flusso, come un'emergenza e come un problema di ordine pubblico, non come una crisi umanitaria e come un, diciamo, attraverso un'analisi più attenta, insomma, dello scenario internazionale, di quello che sta accadendo nel mondo. Un po' sullo sfondo c'è anche un fallimento sia delle politiche nazionali per quanto riguarda la gestione dei migranti, per cui anche il ministro Piantedosi è finito nella bufera nelle scorse settimane, sia un po' il mantra della Meloni, che ha detto che sarebbero cambiate, che la musica sarebbe cambiata soprattutto in Europa per quanto riguarda i migranti. Invece la gestione, insomma, sembra delle ultime ore, sembra invece confermare, insomma, il pieno fallimento del dialogo, anche del supposto dialogo del governo Meloni sul tema a Bruxelles.
E proprio sul tema, una delle questioni è quella della lettura dei numeri. Abbiamo visto che lo stato d'emergenza è stato motivato soprattutto per l'aumentare degli sbarchi. Di questo si occupa Giansandro Merli a pagina 4 del Manifesto. Come abbiamo raccontato, il Manifesto parla di allarme falso già nella prima pagina del quotidiano. Evidentemente vengono contestati non tanto i numeri in sé, ma l'interpretazione che viene data per costruire questa emergenza artificiale. E Giansandro Merli ci dice che i morti in mare sono la vera emergenza, con l'85% delle 576 vittime nel Mediterraneo che era diretto in Italia. Infatti, secondo il giornalista del Manifesto, gli sbarchi sono in aumento, ma le presenze di cittadini stranieri in realtà sono costanti, cosa che conferma che l'Italia, più che un paese d'approdo, è un paese di transito verso altre mete più appetibili dal punto di vista delle possibilità occupazionali e di vita. Secondo sempre Giansandro Merli, sono 31.292 le persone sbarcate in Italia dalla mezzanotte del 1 gennaio alle 8 di ieri mattina. La nazionalità prevalente: Costa d'Avorio, Guinea, Pakistan, Egitto, Tunisia e Bangladesh. Poco più di 3.000 i minori non accompagnati. Nello stesso periodo del 2022 i migranti arrivati via mare erano un quarto, 7.928, poco meno nell'anno precedente, 8.505. Da quando il 21 ottobre scorso si è insediato il governo Meloni, gli sbarchi complessivi sono stati 59.509, oltre il doppio della stessa finestra di calcolo nella stessa finestra di tempo calcolata sui 12 mesi precedenti, 23.901. Tutto il contrario di quanto promesso in campagna elettorale nei primi mesi del governo, trascorsi a dare la caccia all'ONG, incontrare autorità più o meno riconosciute nei paesi di transito, inasprire le pene contro gli scafisti, mosse illusorie dettate da un'interpretazione sbagliata delle migrazioni internazionali e della vana speranza di far fronte a un fenomeno sociale complesso con gli strumenti penali o le deleghe a milizie e polizie non vincolate allo stato di diritto. Prendiamo il dato delle ONG. Lo scorso anno, calcola l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, avevano realizzato un quinto del totale dei soccorsi. Oggi il loro ruolo si è ridotto al 6,7%. Significa che solo un migrante su 15 tra quelli salvati in mare finisce su una nave umanitaria. Gli altri 14 però non spariscono nel nulla, vanno ad aumentare il carico di lavoro della guardia costiera e nella maggior parte dei casi l'affollamento dell'hotspot di Lampedusa. A ogni finestra di bel tempo dalle coste tunisine partono sciami di barchini, spesso in ferro e dunque ancora più pericolosi, a cui i mezzi dispiegati sulla maggiore delle pelagie hanno difficoltà a stare dietro. Lo stesso può avvenire in occasione dei grandi soccorsi d'altura, lontani dalle coste, spesso sulla rotta che parte dalla Libia orientale, la Cirenaica, ed è percorsa da pescherecci carichi di centinaia di persone. Il 3 aprile, audito in commissione trasporti, il comandante generale Nicola Carlone ha spiegato che la Guardia Costiera dispone di 10.800 effettivi, ne servirebbero tra i 12.000 e i 14.000. Intanto anche la distribuzione delle partenze tra le diverse rotte continua a cambiare. Quest'anno la Tunisia ha scavalcato la Libia, dove la Cirenaica ha guadagnato poco rispetto alla Tripolitania. Al 29 marzo scorso, secondo i dati del Viminale diffusi da Agenzia Nova, sono arrivate in Italia 15.537 persone dal primo paese e 10.628 dal secondo. La Guardia Costiera di Tunisi ha bloccato 14.406 persone, quella di Tripoli, che però non opera a Tobruk o Bengazi, solo 4.241. Se l'aumento degli sbarchi è un fatto, lo è anche la sostanziale stabilità del numero di cittadini stranieri presenti in Italia. Non sono cresciuti in maniera rilevante né nel 2014 e il 2017, quando sbarcarono 625.000 persone, né negli ultimi anni. Il dato oscilla intorno ai 5 milioni e mezzo di persone di circa 10 anni. Da circa 10 anni, questo è sempre un dato che viene tratto dall'ISPI, l'Istituto di Studi Politici di Politica Internazionale. Infatti l'Italia è solo il quarto paese dell'Unione Europea per richieste d'asilo, nonostante sia il primo per numero di sbarchi. Nel 2022 ne ha ricevuto 77.000 a fronte delle 116.000 presentate in Spagna, 137.000 e passa in Francia, addirittura quasi 220.000 in Germania, dati riportati dal Consiglio Italiano per i Rifugiati. Insomma, a Berlino sono state il quadruplo che a Roma, e tutto lascia credere che andrà così anche quest'anno. Basti pensare ai 76 sopravvissuti al naufragio di Cutro. Hanno chiesto protezione internazionale all'Italia soltanto in 23, tra cui 5 minori. Tutti gli altri hanno preferito farlo all'estero o cambiare paese autonomamente. I loro cari, annegati davanti alle coste calabresi, invece sono andati a sommarsi agli altri morti nel Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno sono circa 576, di cui ben 494, cioè l'85%, lungo la rotta centrale che porta in Italia. E questa è l'unica vera emergenza che il governo dovrebbe dichiarare, questo Giansandro Melli a pagina 4 del Manifesto.
E quando sono le 8:52 minuti primi, voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Noi a questo punto andiamo a ascoltarci un breve stacco musicale e poi torniamo in voce proseguendo la lettura delle pagine interne di oggi. Thank you. 87.9 in FM di Onda Rossa, 8.55 minuti primi. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata in questo momento o da pochi istanti. Noi continuiamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi, dopo aver messo la lente di ingrandimento sulla questione relativa al Consiglio dei Ministri di ieri, sia sul documento di economia e finanza, sia sulla questione dei migranti. Andiamo a trattare l'ultima parte dei provvedimenti che sono stati approvati nel corposo CDM di ieri, e in particolare ci riferiamo al DDL contro ultima generazione e gli attivisti per il clima. Il governo inserisce le multe. Siamo a pagina 8 del Domani, scrive Vanessa Ricciardi. Il ministro della cultura Sangiuliano ha studiato il movimento per il clima di ultima generazione. Gli attivisti imbrattano quadri e monumenti pronti al carcere. Il governo ha deciso di rispondere con una sanzione amministrativa, chiedendogli somme che arrivano a 60.000 euro. Un po', diciamo, la stessa strategia che nel tempo è stata usata anche contro i movimenti sociali, insomma, cercando di spostare la questione da denunce penali a sanzioni amministrative molto molto esose. In Consiglio dei Ministri è arrivato a sorpresa il DDL che l'esecutivo definisce contro gli ecovandali, un climax lo definisce il Domani. Prima è stato infatti presentato in Parlamento il disegno di legge che prevede l'arresto in flagranza per gli imbrattatori e pene per chi infierisce sui basamenti e le teche. Poi Fratelli d'Italia ha annunciato il disegno di legge che impone a chi ha riportato una o più denunce è stato condannato per vandalismo o danneggiamento volontario di beni culturali il divieto di avvicinarsi a una distanza inferiore a 10 metri agli edifici sottoposti a tutela. Poi bisognerebbe capire come è possibile garantire questa norma. Infine il provvedimento San Giuliano Meloni. Palazzo Chigi ha specificato ieri mattina che la proposta è arrivata alla luce degli ultimi episodi di vandalismo della vernice arancione contro Palazzo Vecchio a Firenze o contro Palazzo Madama. Giorgia Meloni, raccontano, avrebbe deciso in prima persona di intervenire. Il ministro San Giuliano voleva intervenire da tempo e lo ha fatto dove gli attivisti sono dichiarati più vulnerabili, cioè i fondi. La bozza del disegno di legge che Domani ha potuto visionare, oltre a mantenere le sanzioni penali già applicabili per il danneggiamento, prevede per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non offribili beni culturali o paesaggistici una sanzione amministrativa che va da 20 a 60.000 euro, al contrario da 2.500 a 5.000 attuali. Chiunque inoltre deturpa o imbratta oppure destina i beni culturali a un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico artistico, è punito con sanzione amministrativa da 10 a 40.000 euro. Insomma, c'è un accanimento abbastanza importante dal punto di vista pecuniario contro gli attivisti e le attiviste per il clima. Il ministro San Giuliano è soddisfatto. Gli attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono danni economici alla collettività, e ancora, chi compie questi atti deve assumersi la responsabilità anche patrimoniale, peraltro con pene che sono pecuniarie, che sono estremamente superiori ai costi di ripristino poi di queste opere, e ovviamente non c'è nessuna traccia dei temi che poi queste azioni cercano di portare all'attenzione dell'opinione pubblica. In ogni caso, insomma, il governo di Fratelli d'Italia, il governo Meloni, continua, diciamo, la sua scia di repressione un po' delle proteste a vario titolo e di diverse questioni, insomma, che vanno dai rave fino agli attivisti e le attiviste di ultima generazione, che vengono usate, insomma, come spauracchio per cercare di deviare un po' anche l'attenzione rispetto ai temi che queste proteste portano all'attenzione dei media.
E di giustizialismo in giustizialismo passiamo invece a parlare di un altro decreto del governo Meloni, quello che fu il primo atto del nuovo governo, che è diventato famoso come il decreto rave, ma che in realtà interveniva anche su una materia, quella dell'ergastolo ostativo, in cui era in corso un contenzioso di lunga durata tra i vari gradi di amministrazione della giustizia europea e nazionale. A questo contenzioso ha messo fine la Corte di Cassazione, che ha ritenuto adeguato l'intervento del governo Meloni in materia. Noi ci facciamo raccontare da Valentina Stella, a pagina 7 del Dubbio, più nello specifico che cosa ha sostenuto la Cassazione alla fine di questo querel. ci dice Valentina Stella che lo stativo, sullo stativo il quadro normativo è mutato e queste sono le ragioni della Cassazione. Caso Pezzino, le posità delle motivazioni sul rinvio della Corte al giudice di sorveglianza, necessari accertamenti di merito preclusi al giudice di legittimità. Il quadro normativo delle norme sull'ergastolo stativo è significativamente mutato, in quanto il decreto last minute dell'esecutivo di Giorgia Meloni del 31 ottobre 2022, dopo le sollecitazioni della Consulta ai governi precedenti, ha fatto della mancanza di collaborazione con la giustizia una preclusione soltanto relativa, e ha previsto l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative anche per i detenuti non collaboranti, ovviamente condannati per reati ostativi, seppure in presenza di stringenti e concomitanti condizioni. L'ha sottolineato ieri la Cassazione nelle motivazioni della decisione che l'8 marzo ha promosso la riforma del governo e ha disposto l'invio al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila affinché, alla luce della nuova disciplina, valuti con accertamenti di merito preclusi al giudice di legittimità la sussistenza o meno dei presupposti ora richiesti dalla legge per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti per i reati cosiddetti ostativi non collaboranti. Il caso da cui si era scatenato questo contenzioso, almeno l'ultima puntata di questo contenzioso, è quello di Salvatore Pezzino, assistito dall'avvocato Araniti, la quale ha presentato il ricorso pilota che ha spinto la Corte Costituzionale a fare pressioni sul legislatore perché modificasse la norma sul fine pena mai. Ad avviso della Corte, della Suprema Corte, la riforma ha inciso proprio sulle disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità, specificatamente sostituendo integralmente il comma 1 bis dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, oppure ha aggiunto due nuovi commi, l'1bis.1 e l'1bis.2. Quanto alle novità introdotte, secondo Iermellini, il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta e relativa della presunzione di pericolosità ostativa dalla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro infatti sono ora ammessi, spiega la sentenza 15.197. Relatore Santa Lucia, che anche è presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha la possibilità di proporre richiesta che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni. Diciamo che, al netto del linguaggio giuridico che può rendere ostico la comprensione del tema, stiamo parlando fondamentalmente del contenzioso che era nato a partire dal vari ricorsi alla Corte Costituzionale, prima italiana e poi europea, sul fatto che prevedere la fine dell'ostatività e dell'ergastolo esclusivamente a fronte di una delazione o di un pentimento da parte dei detenuti era in contrasto con l'idea che la pena non dovesse essere afflittiva e dovesse comunque mantenere uno scopo rieducativo, e quindi il cosiddetto fine pena mai sarebbe stato in contrasto con questi principi che sono presenti sia nella Costituzione italiana sia nella Carta europea dei diritti dell'uomo. In realtà il governo Meloni è intervenuto in extremis, perché i tempi che la Corte Costituzionale aveva imposto al legislatore per modificare la normativa sull'ergastolo stativo scadevano al 1 novembre, il 31 ottobre fa questo decreto. Le condizioni che possono consentire, anche in assenza di pentimento, di superare l'ostatività, di accedere ai benefici di pena, sono in realtà molto 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 complesse, tanto che gli avvocati, i giuristi che hanno seguito la vicenda hanno denunciato da subito come in realtà siano di fatto inesigibili, perché si chiede al condannato di dimostrare in maniera univoca di aver interrotto i propri collegamenti non tanto e non solo con l'organizzazione d'appartenenza, ma addirittura col contesto territoriale e sociale in cui questa organizzazione opera o operava. Vi rendete conto benissimo che questo vuol dire potenzialmente qualsiasi cosa, aumenta la discrezionalità del giudice in maniera esponenziale, no? Si parla di aver risarcito i danni provocati e non sempre questo è materialmente possibile, e si parla anche di ottenere dei pareri positivi dal PM di primo grado e dalla procura distrettuale. Insomma, un gioco di parole per lasciare comunque la gente sepolta dentro le galere patrie, ma a girare la formale condanna della Corte Costituzionale europea e italiana. E adesso arriva la parola fine della Cassazione, che si fa andare bene questo ennesimo gioco di parole.
E sempre per quanto riguarda il filone della repressione, vi segnaliamo, non lo leggiamo perché è molto lungo, un articolo sulla pagina 13 del Messaggero che fa il punto sull'operato delle forze di polizia dell'ultimo anno in occasione del compleanno della polizia, appunto, che oggi compie 171 anni e che secondo il Messaggero sarebbe lo specchio dei mutamenti del paese, con il capo della polizia Giannini che addirittura chiosa cosa la nostra essenza è servire il cittadino fino all'estremo sacrificio. Insomma, Giannini che ha fatto un po' il punto su quello che è stata l'attività nel 2022 delle forze di polizia a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e si è concentrata sul rinnovato attivismo delle piazze, dalle mobilitazioni anarchiche contro il regime di 41 bis alle proteste per il caro vita, dalle diverse posizioni politiche sul conflitto russo-ucraino agli scontri con gli ultras. Proprio il titolo in qualche modo mette insieme un po' tutte queste vicende: ultras, anarchici e piazze, le sfide della polizia, la missione è prevenire. Si parla, vengono snocciolati diversi numeri sugli interventi e la gestione di piazza che la polizia ha effettuato nel corso del 2022. In particolare vengono dati due come grandi temi su cui la polizia si è concentrata. Uno è quello del fenomeno ultras, che a seguito della pandemia è riesploso in tutta la sua veemenza. Giannini sottolinea come, insomma, la polizia avrebbe, secondo lui, operato in maniera impeccabile in diversi casi. Addirittura fa l'esempio degli scontri tra romanisti e napoletani sull'autostrada A1, che notoriamente è un esempio lampante di come dovrebbe essere fatta la gestione dell'ordine pubblico in questo paese. Stessa cosa viene fatta da Giannini in un ritratto abbastanza grottesca anche per quanto riguarda i tifosi Giannini dice proprio che si è evitato il peggio anche sulla 1 solo grazie alla capacità di prevenzione delle squadre della Digos, e che è quello che è successo anche a Napoli con sostenitori dell'Eintracht Francoforte. Cioè, veramente una dichiarazioni che, insomma, colpiscono quantomeno, diciamo, per la chiarezza di esposizione di Giannini.
Sì, diciamo che se proprio la polizia se l'era pensata così, con l'interruzione del traffico veicolare sulla principale autostrada del paese, con lancio di torce e sassi e bomboni, e poi fronteggiamento da gruppi di alcune decine di persone per interi minuti, è una notizia.
Probabilmente Giannini si immaginava così anche la trasferta dei tifosi di Francoforte a Napoli, dopo aver vietato la trasferta, insomma, che poi venissero centinaia e centinaia di tifosi, che poi potessero in qualche modo riuscire a scontrarsi liberamente con le forze dell'ordine nella centralissima piazza del Gesù. Comunque Giannini è soddisfatto così, e peraltro mette in relazione direttamente anche questo fenomeno con quello della galassia anarchica, perché dice: oltre al movimento ultras c'è stato anche un risveglio della galassia anarchica collegato allo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41 bis. L'attenzione è stata molto alta. Solo a Capodanno, dice Giardini, in una brillante operazione di polizia, aggiungiamo noi, abbiamo sequestrato taglierini, coille di bottiglie e addirittura un bisturi che forse volevano usare contro le forze dell'ordine. Poi questo, insomma, andrebbe chiesto anche un po' a Giannini. Insomma, beh, comunque, a parte gli scherzi, non continuiamo, diciamo, la lettura di queste dichiarazioni abbastanza, come potete ben capire, insomma, grottesche di Giannini, insomma, che poi continua a dire, insomma, che la polizia è sempre attiva anche contro il movimento Notav in Val di Susa, per la tutela dell'ordine pubblico in relazione al fenomeno migratorio. Insomma, è un autoincenso del corpo di polizia, anche se, insomma, a occhio e croce non occorre essere dei grandi analisti per capire che la gestione dell'ordine pubblico in questo paese, in relazione a tutte queste vicende che Giannini ha tirato fuori, non sia stata propriamente impeccabile nell'ultimo anno.
Un'autocelebrazione che, come siamo abituati, avviene senza nessun contraddittorio, perché le interviste che i quotidiani ospitano a questi personaggi, in questo caso a Giannini, sono esclusivamente uno spazio per magnificarne le indubbie capacità, senza che mai ci fosse un giornalista che prova ad argomentare o a riflettere su quello che gli viene detto.
E noi, su queste note, diciamo, con questa bellissima disamina di quello che il Messaggero ci fornisce rispetto all'operato della polizia nel corso del 2022, quando sono le 9:09 primi, andiamo a goderci un nuovo stacco musicale, e poi torniamo in voce da questi microfoni per proseguire la rassegna stampa.
Talking about the moon this morning.
In diretta, questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando la rassegna stampa. Finiamo la lunga pagina degli interni commentando insieme a Davide Conti uno degli spin-off legati alle sentenze sulla strage di Bologna. Come sapete, soprattutto chi è un ascoltatore, un'ascoltatrice più affezionata di questa radio, negli ultimi 2 anni sono emerse 2 sentenze importanti: una, quella a carico dell'avanguardista Bellini, considerato esecutore materiale della strage del 2 agosto 1980, l'altro ai danni di Cavallini, militante dei NAR, che insieme alla Mambro, Fioravanti e Ciavardini avrebbe avuto un ruolo logistico e di preparazione della strage. Sono state sentenze che, a parte le specifiche condotte e le specifiche responsabilità di ciascuno, hanno chiarito in maniera abbastanza dettagliata la dinamica complessiva dei fatti, sia sulla materialità dell'attentato, sia poi sulla catena di responsabilità e di complicità di cui hanno goduto i neofascisti, dai finanziatori, soprattutto Gelli e la P2, ai servizi segreti in persona della figura Don Amato, che ne hanno consentito l'operato e ne hanno finanziato le malefatte con milioni di dollari. È una ricostruzione che ha consentito anche in maniera definitiva di confutare le bugie messe in giro all'arte, soprattutto negli ultimi 10 anni, ma in realtà sono bugie che sono iniziate a circolare nelle ore immediatamente successive alla strage, sulla responsabilità di gruppi terroristici internazionali e poi in maniera più dettagliata sulla responsabilità dei palestinesi, quella che è stata più volte chiamata come pista palestinese. Ci sono ormai tutta una serie di elementi fattuali che smentiscono la possibilità che le cose siano andate diversamente, e in queste sentenze emergono anche delle figure secondarie, ma che poi si prendono le responsabilità abbastanza significative. Una di queste è quella a cui Davide Conti, a pagina 15 del Manifesto, dedica il pezzo di oggi. La strage di Bologna è un fondatore dell'MSI. Quando il 26 dicembre 1946 venne fondato il Movimento Sociale Italiano, Mario Tedeschi rappresentava per il fascismo vecchio e nuovo già un punto di riferimento. Dopo la deposizione delle motivazioni della sentenza sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980, la sua storia riemerge da un passato con cui l'Italia non è mai riuscita a fare i conti, tanto che oggi si presenta nella forma del richiamo della foresta, promosso persino dai più alti scarni nelle istituzioni repubblicane, vuoi con gli attacchi alla resistenza e all'antifascismo, vuoi con le idee di una gognata rivincita a proposito degli anni 70 e della memoria dei camerati caduti. Nelle migliaia di carte processuali, Tedeschi ha indicato, insieme al potente amico Federico Umberto D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, come uno dei responsabili dietro pagamento del depistaggio finalizzato a coprire i mandanti di Gelli e del vertice della P2 e gli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna, ovvero i terroristi neofascisti Denar, Fioravanti, Mambro e Ciavardini, condannati in via definitiva, nonché Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, condannati in primo grado. La traiettoria biografica politica di Tedeschi coincide simmetricamente con quella di tanti fascisti in democrazia, raccolti in quella MSI che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito un partito con un ruolo molto importante nel combattere la violenza e il terrorismo. Vediamo come. Dopo l'8 settembre 1943 Mario Tedeschi si era arruolato nel battaglione Barbarigo della decima massa di Cuneo Valerio Borghese, futuro presidente onorario dell'MSI e poi artefice del tentato golpe del 7-8 dicembre del 70, combattendo contro gli alleati sul fronte di Anzio Nettuno nel gennaio del 44. Guidando l'amnistia Togliatti insieme a migliaia di reduci e criminali saloini, nel dopoguerra fu tra i fondatori del movimento eversivo dei fasci d'azione rivoluzionaria, FAR, poi membro del cosiddetto Senato Neofascista, un coordinamento clandestino di ex gerarchi e dirigenti reduci del regime della Repubblica di Salò, diretto da Pino Romualdi, all'epoca latitante e ricercato. E infine, di fatto, tra i fondatori dell'MSI, ovvero il partito che oggi rappresenta il punto di riferimento ideale tanto di Meloni quanto del presidente del Senato La Russa. Tedeschi è da sempre ricordato come animatore e direttore de Il Borghese, molto meno per le sue altre attività. Fin dal dopoguerra fu in ottimi rapporti con il capo dei servizi della sezione del controspionaggio dei servizi segreti degli Stati Uniti, James Jesus Angleton, che salvò il suo ex comandante Cuneo Valerio Borghese dai partigiani nel 1945. Nel novembre 1961 partecipa al convegno di Roma finanziato dalla NATO, la minaccia comunista nel mondo, dove prendono forma i criteri d'azione che con il successivo e più celebre convegno del 65 sulla guerra rivoluzionaria dell'Istituto di Studi Militari Alberto Poglio saranno messi appunto come base ideologica della strategia della tensione in Italia. Nel 1966 organizza con il capo di Avanguardia Nazionale Stefano Lelle Chiaie, sempre con la regia di Federico Umberto D'Amato, con cui Tedeschi condivide anche l'iscrizione nella lista dei membri della P2, la provocazione dei manifesti cinesi prodromica all'opera dell'infiltrazione neofascista nei movimenti di sinistra, che culminerà con l'operazione della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69. Il 29 maggio del 69 Tedeschi annuncia dalle pagine del Borghese la nascita dei cosiddetti gruppi d'azione nazionale anticomunisti, formati in particolare da giovani del FUAN e della Giovane Italia, dell'MSI, insomma la gente disposta a menare le mani. Questo è un virgolettato riportato dall'articolo di Tedeschi. Tedeschi è senatore dell'MSI negli anni dal 72 al 79, quelli della politica del doppio petto, meglio del doppio binario, incarnata dall'Almirante: da una parte la propaganda elettorale da partito d'ordine e dall'altra le attività squadristiche davanti alle fabbriche, nelle scuole e alle università, ma anche nelle strade e nelle piazze, come nella Reggio Calabria dei mesi di Boia Chimolla, nella Milano degli scontri del 12 aprile del 73, in cui morì l'agente Antonio Marino. D'altronde, l'idea che si aveva della democrazia parlamentare negli ambienti missini dell'epoca è ben descritta dalla penna dello stesso Tedeschi, che alla vigilia della stagione delle stragi evoca un colpo di mano dell'esercito: in tutte le sedi di comandi militari bisogna organizzarsi per essere vicini ai soldati, scrive ancora nel maggio del 69. Oggi in Italia tutto è possibile, e chi abbia coraggio e volontà, a chi abbia coraggio e volontà di rischiare. Ricordate bene, questo regime parlamentare quindi si basa sul Parlamento, ma il Parlamento nel momento in cui è screditato, che cos'è? È un totale di 1000 persone, cioè meno di 2 battaglioni di fanteria. Ricordato come fautore e padre della destra nazionale moderata che darà vita nel 76 alla scissione del gruppo Democrazia Nazionale dell'MSI, Tedeschi concluderà quell'esperienza con il fallimento elettorale, 0,6% dei voti nel 79, ma come si legge nelle carte del processo per la strage di Bologna non resterà inoperoso. Infatti, appunto, nelle motivazioni della sentenza, cosiddetto processo Bellini, depositate la settimana scorsa, emerge il ruolo attivo di Tedeschi in compagnia di piduisti e servizi segreti per finanziare la strage e poi occultarne gli esecutori.
Noi, per chiudere la pagina, diciamo la parte della rassegna stampa che riguarda la cronaca interna, vi segnaliamo un approfondimento di quanto dicevamo in sede di lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, in particolare di una vicenda relativa alla città di Padova, dove c'è un intervento della procura per cancellare di fatto la registrazione all'anagrafe di 33 bambini e bambine figli di coppie omogenitoriali. In qualche modo c'è la procura che sta intervenendo contro la battaglia che è stata attuata dal sindaco di Padova Sergio Giordano, Giordani, una questione che si lega a quanto, diciamo, al dibattito che c'è stato nelle ultime settimane relativo alla, a questa vicenda, all'impegno del governo affinché appunto non vengano riconosciuti i diritti delle della filiazione delle coppie omogenitoriali. Anche sulla prima pagina del Domani c'è un approfondimento, diciamo, sempre sulla questione relativa ai diritti delle persone LGBT, con uno sguardo, diciamo, più ampio relativo anche all'Ungheria e alla Polonia in generale, più alla dimensione europea, per cui chi volesse approfondire può farlo da, per quanto riguarda la questione di Padova, da pagina 5 del Manifesto. Invece sul Domani l'articolo è in primo pagina a firma di Giorgia Serughetti. 9 e 20 minuti primi, breve stacco musicale e poi passiamo agli esteri. 9 e 28 minuti i primi, torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, andiamo a dare uno sguardo agli esteri, diciamo su tutti i giornali ci sono diverse parti relative alle carte che sono trapelate dal Pentagono relative soprattutto al conflitto in Ucraina. Si parla di forniture di missili dell'Egitto, in particolare di Al-Sisi a Putin, si parla di diversi segreti militari, delle posizioni soprattutto delle forze militari ucraine che sarebbero state svelate. Ci sono approfondimenti un po' su tutti i giornali, in realtà è una questione che va avanti già da diversi giorni, quindi non ha diciamo, ve lo segnaliamo, ma non ha molto senso approfondirlo durante la rassegna stampa. Ci sono anche diverse parti sulle esercitazioni militari che si stanno susseguendo nei dintorni di Taiwan, in particolare pagina 15 della stampa: Cina, la strategia dell'anaconda con esercitazioni sempre più intense orientate al combattimento, Pechino vuole trasformare lo stretto di Taiwan in un mare interno. Le esercitazioni militari cinesi sono finite, ma le acque e i cieli intorno a Taiwan non sono sgombri, non lo sono più da tempo, da quando la Cina ha normalizzato le operazioni sullo stretto. Ancora ieri il ministro della difesa di Taipei ha rilevato la presenza di 8 navi da guerra e 26 jet nella regione. I media di Stato cinesi hanno confermato che si sono svolti pattugliamenti a largo della costa orientale, operazioni definite di routine ma pronte a diventare sempre più intense, orientate al combattimento a seconda del livello di interferenze degli Stati Uniti. A Taipei quasi nessuno crede a un rischio di guerra immediato, ma la sensazione è quella di una progressiva erosione degli spazi di manovra. Vogliono trasformare lo stretto in un mare interno, dice un funzionario della difesa, come si è sottolineato anche da diversi esperti militari. A Pechino, per cancellare il tacito accordo dell'aspetto del rispetto della linea mediana, confine non riconosciuto che però ha garantito a lungo una zona a cuscinetto. Nelle scorse settimane ci sono state anche diverse manovre militari anche statunitensi, insomma, che hanno fatto presagire di avere un imminente scontro tra forze cinesi e forze statunitensi, scontro che poi in realtà non è avvenuto. Pechino però, insomma, sta cercando di in qualche modo disturbare anche l'internazionalizzazione della questione taiwanese. Le grandi manovre come quelle dei giorni scorsi sono utili per mandare un messaggio all'interno e all'esterno: è impossibile pensare a compromessi sull'indipendenza. La pressione sarà modulata a seconda delle manovre degli Stati Uniti, che secondo Pechino conducono da anni un'escalation diplomatica. Xi Jinping non ha comunque abbandonato la strada politica, la riunificazione politica pacifica resta ancora la preferita. A gennaio 2024 si voterà infatti per la presidenziale, e il leader a Taiwan, il leader cinese che più mostra i muscoli e più rischia di favorire il partito progressista democratico di Tsai, con una linea più chiara su questioni identitarie e rapporto intrastretto. A torto o a ragione, i taiwanesi hanno vissuto le manovre di questi giorni con minore apprensione rispetto a quelle di agosto. Ciò può dare la possibilità a Kuomintang, opposizione molto più dialogante con Pechino, di sostenere che la recente visita dell'ex presidente Ma Ying-jeou in Cina continentale sia servita a limitare i rischi. Per Xi Jinping è un mix di bastone e carota da gestire con attenzione, mentre l'arsenale militare e normativo per arrivare all'obiettivo diventa sempre più affilato. Questo quanto avviene in quel dello stretto di Taiwan. Peraltro ci sono, come dicevamo in sede di apertura della rassegna stampa, ci sono anche diverse manovre diplomatiche che interessano profondamente la Cina. L'ultima che ha destato più scalpore è stata quella di Emmanuel Macron, che ha approvato un documento sino-francese dopo l'incontro, che definisce la partnership tra Francia e Cina come strategica nello scenario globale. Un po' tutti gli alleati occidentali hanno storto il naso su questa dichiarazione, tant'è che l'Eliseo si è si è affrettato in qualche modo a farci una dichiarazione ufficiale, dicendo che comunque il suo asse rimane quello atlantico. Xi Jinping sta comunque tessendo una tela diplomatica molto fitta, che interessa un po' tutti e due i blocchi in causa all'interno del conflitto tra Russia e Ucraina, e non solo. In generale si sta ponendo come attore molto molto preponderante all'interno dello scenario globale. La questione di Taiwan, anche la pressione che sta mettendo, seppur simbolica, su Taiwan, ne è un'evidente dimostrazione della sua, diciamo, volontà di potenza e della volontà di volersi porre come arbitro delle questioni tensioni internazionali, sia sui propri confini che sullo scenario globale. Sempre per quanto riguarda gli esteri, cambiamo però completamente argomento e parliamo di nucleare, da pagina 7 del Manifesto, perché addio al nucleare, sabato chiudono le centrali tedesche, titola il Manifesto, inizia lo smantellamento in attesa di capire quale sarà la sorte dei rifiuti radioattivi, ancora da individuare il deposito definitivo. Lo Stato pagherà alle imprese 33 euro per ogni megawattora non prodotto. Scrive Sebastiano Canetta, avrebbero dovuto essere tutti spetti già lo scorso 31 dicembre, come prevedeva il patto di coalizione fra i partiti del governo Scholz, ma poi la crisi energetica innescata dall'embargo russo ha imposto di prolungare la vita degli ultimi impianti ancora attivi. Stavolta però non ci saranno ulteriori rinvii, fra 48 ore esatte verranno disattivate per sempre le centrali nucleari in Baviera, Emsland e Bassa Sassonia e Baden-Baden-Württemberg con capacità di circa 1400 gigawatt ciascuna. Del resto la sorte dei tre reattori entrati in servizio nell'88 era già segnata al di là dell'esito della battaglia politica per includere l'atomo nella tassonomia energetica dell'Unione Europea. Ben prima a Berlino avevano varato la norma che vietava ai gestori degli impianti l'acquisto di nuove barre di combustibile, obbligandoli di fatto al funzionamento ridotto. Ora inizia la lunghissima fase di phase out, che partirà con lo smantellamento fisico delle centrali in attesa di capire quali sarà la sorte finale dei rifiuti radioattivi. Sicuramente dopo il periodo di decadimento il combustibile esaurito verrà trasferito negli appositi centri di stoccaggio provvisorio per almeno un lustro prima della fase di disattivazione, per cui ci vorranno altri decenni, ma resta tutto ancora da scrivere il capitolo del deposito definitivo, dove stoccare le migliaia di tonnellate di bitoni tossici che rappresentano l'eredità complessiva del programma. Il governo ha promesso appunto sovvenzioni di 33 euro per ogni megawattora non prodotto, significa 2,4 miliardi di euro pubblici alle società energetiche come forma di risarcimento. L'articolo poi snocciola ancora i numeri di questi risarcimenti, comunque molto ingenti alle imprese private, quindi uno smantellamento che comunque sta costando parecchio al governo Scholz. Nell'era in cui peraltro non solo si parla di tassonomia verde del nucleare inserito all'interno della tassonomia verde dell'Unione Europea, ma anche in Italia si è tornato a parlare di nucleare, la Germania sta evidenziando i costi non solamente ambientali ma anche economici di questo tipo di operazioni, che sono sempre molto pericolose. Anche sulla stessa pagina c'è un specchietto che riguarda anche la Francia, sempre sulla questione nucleare. Il governo ha chiesto ai EDF di aumentare la produzione, la Francia dà vecchi reattori a volontà di potenza, l'asse franco-tedesco sia esaltato che temuto nell'UE, si spezza sul nucleare, la tensione sottotono che esiste da sempre è ormai esplosa con le conseguenze della guerra in Ucraina e la necessità di uscire dalla dipendenza del gas russo. La Francia non ha più remore e vuole tornare alle vecchie glorie, accusando la Germania di aver messo l'Unione Europea in una situazione di sudditanza rispetto a Mosca. Qua ci sono poi la diversa timeline di queste accuse. Il governo francese ha chiesto al produttore storico di elettricità che è in via di rinazionalizzazione, sarebbe EDF, di aumentare la produzione. È stato abolito infatti il tetto del 50% di elettricità di energia nucleare nel mix energetico, che era stato votato ai tempi della presidenza di Hollande, anche se Macron, appena eletto nel 2017, aveva chiuso la più vecchia centrale francese. Macron, che comunque appunto ha confermato l'impegno francese sul nucleare, dietro a questa volontà di potenza nucleare c'è una situazione molto meno brillante. EDF, al contrario di altri produttori di elettricità, deve infatti fare i conti con un enorme passivo, si parla di 18 miliardi di euro. Nel 2022 ha avuto una produzione più bassa dei 30 anni a causa dei vari problemi di corrosione che hanno portato a bloccare la produzione di 4 reattori e a mettere a punto un costoso programma di revisione degli impianti. Il governo aveva persino previsto di semplificare i controlli per l'assorbimento dell'istituto di radioprotezione, che aveva fatto anche diverse segnalazioni rispetto a alcune norme di sicurezza non rispettate da EDF, e ora vuole aggravare le pene contro le intrusioni sui siti di produzione da parte degli ambientalisti. Insomma, Macron si schiera dalla parte opposta rispetto alla linea scelta dal governo tedesco, vuole mantenere il nucleare e anzi aumentarne la produzione e porsi come potenza nucleare a tutti gli effetti nell'Europa nell'Unione Europea, con, soprattutto con una grande attenzione alla produzione di energia elettrica. Sempre per quanto riguarda gli esteri, non lo leggiamo anche qui perché è molto lungo, alla pagina successiva del manifesto, pagina 8, c'è un articolo, un lungo articolo su una strage avvenuta in Birmania. La giunta birmana bombarda la guerriglia, almeno 100 vittime. Myanmar colpite le forze popolari del governo ombra, ma anche donne e bambini, scrive Theo Guzman. 40 vittime secondo la BBC, oltre 50 secondo Al Jazeera, addirittura 100 per il magazine online dell'opposizione birmana. È l'effetto dell'ennesimo raid aereo dell'esercito birmano contro le colonne della People's Defense Force, le forze di difesa popolari che fanno capo al governo ombra, il National Unity Government, che si oppone alla dittatura militare instaurata nel febbraio del 2021. È successo in un villaggio di Pazigi, una delle aree del Myanmar centrale dove la guerra è storia quotidiana. I bombardamenti con aerei e elicotteri di marca russa o cinese e appena mostrati nell'ultima parata militare del marzo scorso stanno segnando un cambio di strategia della giunta golpista, che racconta tre cose. La prima è che le truppe di terra sono in difficoltà, la seconda è che la giunta non si fa alcun problema rispetto ai civili, anche se questo è stato chiaro fino all'inizio del conflitto, la terza è che la guerra birmana non è un conflitto a bassa intensità, come peraltro è stato derubricato. I fronti aperti sono tantissimi, l'ultimo in ordine di tempo è un fronte che riguarda ancora, diciamo, è un fronte in cui ancora si combatte sul confine birmano-thailandese, dove dal 4 aprile sono in corso scontri. Poi l'esecutivo di Aung San Suu Kyi aveva fatto un passo indietro quando era stato evidente che il nuovo agglomerato urbano si stava trasformando nell'ennesima cittadella criminale fuori controllo. La giunta, dopo gli anni del Covid e dopo il colpo, ha ridato linfa al progetto e all'attacco di questi giorni, che servirebbe proprio a colpire gli interessi cinesi e gli strumenti che generano valuta per l'apparato repressivo dei militari. Ci sono poi diversi altri fronti aperti, insomma. Comunque quello che viene messo in risalto sul manifesto è la strage anche di civili, come al solito, che viene, sono quelli che poi vengono che fanno poi le spese di questi conflitti ormai pluriennali. L'ultimo bilancio appunto sarebbe di 100 morti per il bombardamento che c'è stato nei giorni scorsi. Sulla stessa pagina Michele Giorgio fa un punto sulla situazione in Palestina nei territori occupati, dopo la vicenda che ha fatto grande eco nelle cronache nostrane per l'uccisione appunto dell'italiano Parini sul lungomare di Tel Aviv. Ci sono state due morti nel campo profughi di Balata ed ex prigionieri politici che sono stati uccisi dall'esercito israeliano non lontano dal villaggio di Deir al-Atab. Qualche ora prima reparti israeliani avevano lanciato un raid a Jenin, arrestati almeno 5 palestinesi, tra cui il figlio di una persona uccisa lo scorso anno dalle forze israeliane dopo aver sparato a un bus militare nel nord della Cisgiordania. Insomma, al di là del clamore che fanno appunto gli episodi singoli come quello che è accaduto all'italiano Parini, c'è una strage silenziosa, che va avanti tutti i giorni di palestinesi, e Michele Giorgio definisce solo gli ultimi sviluppi di un conflitto in Cisgiordania, che gli analisti palestinesi spiegano come la conseguenza dell'assenza totale di soluzioni politiche e dell'occupazione militare dei territori, che ogni giorno grava sulla vita di milioni di palestinesi. Peraltro proprio nella giornata di ieri il premier Netanyahu aveva affermato una tregua, vietando l'ingresso agli ebrei nel Monte del Tempio fino alla fine del Ramadan, tregua che poi bisognerà vedere effettivamente se verrà rispettata, anche perché ci sono alcune fazioni anche del suo stesso governo, come il ministro della sicurezza Ben-Gvir, di potere ebraico, che hanno rumoreggiato rispetto a questa decisione di vietare appunto l'ingresso ai nazionalisti religiosi israeliani alla spianata delle moschee. Insomma, la situazione quella nei territori occupati e a Gerusalemme, che continua a essere estremamente estremamente tesa e che appunto deriva da decenni, insomma, di occupazione militare, mancanza di soluzioni politiche in quella che negli ultimi tempi è diventata, un'aggressione sempre più violenta da parte dell'esercito e dei coloni israeliani. israeliani nei territori occupati della Cisgiordania. 9:42 minuti primi, noi chiudiamo questa lunga carrellata per quanto riguarda gli esteri, torniamo tra pochissimo dopo un breve stacco musicale con alcune notizie dalla cronaca di Roma. Minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, diamo uno sguardo alle cronache locali che oggi non ci danno particolari emozioni, a parte gli episodi di cronaca legati a Pasqua e Pasquetta, che però ci interessano il giusto. Vi segnaliamo solamente una lunga intervista dalle pagine del Messaggero, cronaca di Roma, pagina 32 e 33, c'è un'intervista al questore di Roma Carmine Belfiore, in carica dal 5 dicembre del 2022, in attesa della nomina del prefetto del nuovo prefetto di Roma, che ormai si fa attendere da diverse settimane. Viene intervistato dal Messaggero il questore di Roma, che dice: siamo invasi dalla droga in città, si spara per questo, risolti quasi tutti i delitti. Il questore: negli ultimi mesi sequestri di cocaina e hashish per una tonnellata, appetiti criminali sempre più forti e chi si vuole ingrandire dà fastidio ad altri. Questo rientra un po' nella retorica di Roma come il Far West, che viene dipinta da un po' tutti i giornali, anche a livello nazionale, nelle ultime settimane e mesi, a conseguenza, diciamo, dei diversi episodi di uccisioni che ci sono state nella capitale. Una retorica securitaria che poi ovviamente non comporta più che altro delle strette repressive nei confronti di tutt'altra natura, come ad esempio quelle delle occupazioni abitative, piuttosto che delle persone che vivono in strada. Insomma, sappiamo bene, insomma, quali sono poi le conseguenze pratiche di queste retoriche securitarie che vengono portate avanti dai giornali, sfruttando gli episodi di cronaca. Il questore di Roma, Carmine Belfiore, dice che la capitale è invasa dalla droga, pagina 32 del Messaggero: c'è una grandissima richiesta e di conseguenza una variegata offerta, poi riscontriamo maggiore facilità a ricorrere all'uso di armi sempre più diffuse in città. Questo binomio spiega, secondo il questore di Roma Carmine Belfiore, l'escalation di omicidi, tentati omicidi, gambizzazioni, sequestri di persona. Da quando è arrivato a via San Vitale lo scorso 5 dicembre, Belfiore si è trovato suo malgrado nel piano di questa tempesta perfetta, ma dice il Messaggero, la risposta repressiva dei suoi uomini è stata rapida ed efficace. Quindi, diciamo, il Messaggero oggi, tra l'esaltazione di Giannini e della polizia nella gestione dell'ordine pubblico in generale di questo paese, e l'esaltazione qui del questore di Roma Carmine Belfiore e della sua gestione di ordine pubblico, oggi il Messaggero che incensa la gestione dell'ordine pubblico nel nostro paese e nella nostra città. Anche qui, insomma, non serve essere dei fini strateghi per capire che si tratta per lo più di propaganda, perché poi questi personaggi tutt'altro hanno che successo nel proprio lavoro. L'intervista prosegue, insomma, viene il giornalista, chiede la questione, chiede appunto quali siano le cause di questa scia di sangue che appunto il questore di Roma attribuisce in sostanza ai regolamenti di conti per quanto riguarda il mercato della droga. Il nostro apparato di repressione però dice che ha ottenuto ottimi risultati, perché su 15 omicidi 13 sarebbero stati risolti secondo il questore, su 7 tentati omicidi 5 sono stati risolti, e su quelli irrisolti riteniamo di aver acquisito la chiave di lettura. Il ruolo cruciale, anche questi, diciamo, che siano stati risolti questi omicidi, è tutto da capire. Comunque il questore dice che tant'è, la droga avrebbe appunto un ruolo cruciale, sequestri e anche qui il questore esalta i sequestri che sono stati fatti negli ultimi mesi a Roma. Poi sostiene: ci sono oltre 180 cannabis shop su cui interverremo. Quello che non hanno spiegato al questore è che questi negozi sono perfettamente legali e vendono anche della canapa perfettamente legale, nell'ambito di una direttiva del Ministero dell'Interno per vedere se sono in linea con le normative di legge. Di certo, se c'è un'ampia offerta significa che c'è una grandissima domanda, ma qui si entra in un problema sociologico che ci dovrebbe far riflettere, dice il questore. L'uso coinvolge tutte le facilità e tutte le professioni, non è più come prima, che c'erano le droghe dei ricchi e le droghe dei poveri. La tesi, insomma, poi del questore è trita ritrita, che ci sia una grande domanda, quindi anche necessità di una grande offerta, e che per questa offerta ci sia una guerra in corso tra i clan. Il questore dice anche che c'è maggiore facilità nel reperire le pistole, c'è una maggiore appunto anche sull'uso, e questo è un dato molto preoccupante. Il giornalista, diciamo, snocciola anche alcuni dati sull'aumento dei furti in abitazione, ma anche qui il questore si prodiga dicendo che che a Roma i suoi uomini stiano facendo un ottimo lavoro, E immancabile, ovviamente, in chiusura dell'intervista c'è la domanda sulle occupazioni abitative. Il giornalista chiede sul fronte delle occupazioni come si sta procedendo con gli sgomberi. In Campidoglio c'è fermento per la discussione del piano casa e si è parlato del rischio di pressioni sulla giunta da parte dei movimenti per il diritto all'abitare. Il questore risponde: la problematica dell'occupazione abusiva a Roma è datata, ma i movimenti sono vivi e vegeti, pronti a scendere in piazza ogni qualvolta si paventa una decisione o un'iniziativa a loro non gradita, verrebbe da aggiungere per fortuna da questi microfoni. Però noi, anche su direttiva del ministro degli interni e del capo della polizia, procediamo in maniera sistemica con il piano di sgomberi e ne eseguiamo anche 2 a settimana. C'è un calendario che stiamo seguendo in modo rigido. Nei giorni scorsi, per esempio, abbiamo liberato una struttura grande e importante adiacente alla vecchia stazione ferroviaria Prenestina, a ridosso della linea dell'alta velocità, che era stata occupata da un gruppo eterogeneo di estremisti di sinistra. Si tratta della laboratoria autogestita Berta Caseres, che da questi microfoni abbiamo sentito, abbiamo fatto parlare più volte, di cui abbiamo raccontato anche il vergognoso sgombero, che è quello che il questore definisce come la liberazione di una struttura grande e importante adiacente alla vecchia stazione della Prenestina. Era in realtà un edificio che era abbandonato da tantissimi anni, che non è, diciamo, che è stato fatto rivivere dai compagni e delle compagne della laboratoria Berta Caseres, e che è stato sgomberato, e che immaginiamo, insomma, che come tanti altri stabili che vengono liberati, come viene detto, dalle forze dell'ordine, poi rimarrà vuoto e inutilizzato ancora per tanto tempo, oppure regalato alla speculazione, alla rendita immobiliare di questa città. Per quanto riguarda i palazzi occupati, prosegue il questore, c'è un'attività che l'assessorato sta portando avanti. Quello che ci auguriamo è che i proprietari degli immobili facciano sì che non restino vuoti, ma vengano quanto prima rimessi in ordine e riassegnati a chi ne ha realmente bisogno per usi civici. Cerchiamo, insomma, di lasciare sempre meno spazio all'illegalità. Questo ci vuole veramente il coraggio del questore per dire, diciamo, per fare un'affermazione del genere, quando poi appunto, quando si prova a elaborare un piano casa che invece, appunto, risponda alle esigenze vere delle persone che sono in lista per attendere una casa popolare, o le persone che sono in occupazione abitativa e che sono in emergenza abitativa. Quando poi si prova ad approntare un piano che parla appunto di questi temi, si finisce sulle prime pagine di tutti i giornali e sulle TV nazionali, e i movimenti per il diritto all'abitare vengono definiti appunto come degli organi di pressione illegittimi, oppure addirittura come una sorta di bacino clientelare della giunta comunale Gualtieri in questo caso. Da questi microfoni ovviamente ribadiamo e denunciamo questa, diciamo, il fatto che la questione abitativa venga trattata ancora una volta, non stupisce, dalle pagine del Messaggero, come una questione di ordine pubblico. Il questore di Roma chiaramente può parlare solamente di questo, perché non ha nessun tipo di responsabilità politica. Quello che invece fortemente da questi microfoni rilanciamo è che è anche quello che hanno ripetuto tante volte i movimenti per il diritto all'abitare, sia nelle piazze di questa città che da questi microfoni, è che serve un piano casa serio per questa città e in generale per questo paese, che bisogna far fronte all'emergenza abitativa di decine di migliaia di nuclei all'interno di questa città, che le affermazioni del questore, come anche quelle dei prefetti precedenti, lasciano il tempo che trovano rispetto alle occupazioni da sgomberare in maniera celere, perché non esiste sgomberare delle occupazioni, siano esse case popolari, siano esse degli interi immobili, se non si trovano delle soluzioni dignitose per le persone che si stanno sgomberando, che non possono essere lasciate in mezzo alla strada. Quando sono le 9:56 minuti primi, noi a questo punto andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi. Ci fanno un'ultima segnalazione da un'ascoltatrice, che ci segnala che sempre dalle pagine del Messaggero, a pagina 34, c'è un richiamo di Gualtieri al Partito Democratico sullo stadio. Si dovrebbe accelerare, nella giornata di oggi ci dovrebbe essere una riunione della maggioranza per cercare di velocizzare l'iter sullo stadio della Roma. Il testo della delibera di pubblico interesse della giunta ha lasciato insoddisfatti molti dei consiglieri del Partito Democratico. Sono emerse diverse criticità. Nella giornata di oggi ci sarà una nuova riunione di maggioranza per cercare di accelerare i tempi. 9:57, breve stacco musicale e poi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi.
right. Big guy lived all right. Then go back tonight. Years go past me by. Not know who am I. Looking through me eyes. Through the sun we rise.
Che è stato fatto rivivere il questore negli ultimi mesi, sequestri di cocaina dai compagni appetiti criminali del laboratorio, e chi si vuole ingrandire questo rientra un po' liberato, e che immaginiamo instabili che vengono liberati dalle forze del Far West, che dipinto inutilizzato ancora per tanto tempo, oppure regalato alla giornali, anche a livello speculazione alla rendita immobiliare che di questa città, a conseguenza diciamo dei diversi occupati proseguiti di uccisioni che ci sono stati. C'è che l'assessorato sta portando avanti quello che c'è l'area, che poi ovviamente comporta più che altro messi in ordine e riassegnati a chi strette repressive nei confronti di tutti. Cerchiamo insomma di lasciare sempre meno spazio alla natura, come ad esempio quelle delle occupazioni. Ci vuole veramente il coraggio di dire delle persone che vivono in strada, e appunto quando si prova a elaborare un piano casa, che invece sappiamo bene insomma quali sono poi le conseguenze, le esigenze vere, queste retoriche securitarie che vengono portate per attendere una casa popolare o dai giuttando gli episodi di azione. Il questo un'emergenza abitativa, Armine Belfiore, affrontare un piano che parla appunto di questi temi, si vitale invasa dalla droga, pagina 32 del Messaggero, le prime pagine di tutti i giornali e sulle teste, e di conseguenza una variegata offerta, e i movimenti vengono definiti appunto a ricorrere all'uso di armi sempre più diffuse in città, organi di pressione illegittimi, oppure secondo il questore di Roma Carmine Belfiore le sentate omicidi gambizzata di Sona. Da quando è arrivato a via San Vito dicembre, Belfiore si è trovato suo malgrado testa perfetta comunale Gualtieri, in questo dice il Messaggero, la risposta repressiva dei suoi ed efficace l'esaltazione di Giannina, il fatto che la questione abitativa venga trattata a gestione dell'ordine pubblico in generale di questo paese, non stupisce dalle come una questione di opzione qui del questore e della sua gestione di ordine pubblico. L'autore di Roma chiaramente può parlare che incensa la gestione dell'ordine pubblico, questo perché non ha nessun politica, quello anche qui insomma non serve essere dei figli fortemente da questi micro capire che è più di propaganda, perché poi hanno ripetuto tante volte questi personaggi, tutt'altro hanno il diritto all'abitare sia nelle piazze di questa città che da questi successo nel proprio lavoro. Serve un piano città e in generale per questa per, insomma viene il gioco, bisogna far fronte all'interno di questa città. Chiede appunto quali siano le cause del questore sangue che appunto in questi precedenti lasciano il tempo che trovano rispetto in sostanza alle occupazioni da sgombrare, perché non esiste il nostro apparato di repressione, però dice che le case popolari siano risultati perché su 15 sarebbero stati risolti secondo il questore, si trovano delle soluzioni, i omicidi 5 sono stati per le persone, quelli irrisolti non possono essere la chiave di lettura. Quando sono che siano stati risolti questi omicidi, comunque il questore dice che andiamo a concludere la rassegna stante. La droga avrebbe appunto un ruolo, sequestri di attrice che ci segnala che sempre esalta i sequestri che sono stati fatti a Roma, poi sostiene ci sono oltre 100 tappe su cui interverremo, quello che non hanno spiegato, c'è un negozio tieri al Partito Democratico perfettamente legali e vendono anche ci dovrebbe una canapa perfettamente legale, data di oggi ci dovrebbe essere una riunione del Ministero dell'Interno per vedere, cercare di velocizzare l'iter sullo di legge. Ma il testo della delibera di pubblico in più offerta significa che ci ha lasciato insoddisfatto. Domanda del Partito Democratico, sono emerso sociologico che ci dovrebbe facilità nella giornata di oggi, ci sarà storia, l'uso coinvolge tutte le facilità e non è più come prima, c'erano le nuove chi e le droghe accelerare i tempi. La tesi insomma poi del questore è ci sia una grande domanda e poi necessità di una grande offerta, e che per questa offerta ci sia una guerra in corso tra la stampa di oggi dai clan, che c'è maggiore facilità delle le pistole, maggiore appunto anche sull'uso, molto ante giornali anche alcuni dati sull'aumento dei furti in abitazione, ma anche qui il questore si pro la sua, insomma, che a Roma i suoi uomini stiano facendo oro, e immancabile ovviamente in questa c'è la domanda sul tentative. Il giornalista chiede sul fronte delle occupazioni come si sgomberi, in Campidoglio c'è fermento per casa, rischio di pressioni sulla giunta da parte dei movimenti per il diritto all'abitare. Il questore risponde la abusiva a Roma, abusiva a Roma è datata, ma legge di pronti a scendere avendo una decisione o non gradita, verrebbe da aggiungere per fortuna da questi micro. Però noi anche su direttiva del ministro dei la polizia procediamo in maniera sistemica con il piano di sgombro a settimana, c'è un calendario che stiamo seguendo rigido. Nei giorni scorsi, per esempio, abbiamo liberato adiacente alla vecchia stazione ferroviaria del gruppo eterogeneo di estremisti di sinistra. Si tratta della laboratoria. Questi microfoni abbiamo sentito, abbiamo più volte, di cui abbiamo il vergognoso sgombero. Operazione di una strutturazione della Prenestina era in realtà dato da tantissimo, diciamo, che a vivere dai compagni della laboratoria Berta Casere, serato, e che immaginiamo stabili che vengono liberati, come viene detto, dalle forze del inutilizzato ancora per tanto tempo, oppure speculazione alla rendita di questa città. Si occupati, prosegue il questore, c'è un'attività che l'assessorato sta portando avanti. Quello che ci auguriamo è che i proprietari degli immobili facciano sì che non restino vuoti, ma vengano quanto prima rimessi in ordine e riassegnati a chi ne ha realmente bisogno per usi civici. Cerchiamo, insomma, di lasciare sempre meno spazio all'illegalità. Questo ci vuole veramente il coraggio del questore per dire, diciamo, per fare un'affermazione del genere, quando poi appunto, quando si prova a elaborare un piano casa che invece appunto risponda alle esigenze vere delle persone che sono in lista per attendere una casa popolare, o le persone che sono in occupazione abitativa e che sono in emergenza abitativa, quando poi si prova ad approntare un piano che parla appunto di questi temi, si finisce sulle prime pagine di tutti i giornali e sulle TV nazionali, e i movimenti per il diritto all'abitare vengono definiti appunto come degli organi di pressione illegittimi, oppure addirittura come una sorta di bacino clientelare della giunta comunale Gualtieri in questo caso. Da questi microfoni ovviamente ribadiamo e denunciamo questa, diciamo, il fatto che la questione abitativa venga trattata ancora una volta, non stupisce, dalle pagine del Messaggero, come una questione di ordine pubblico. Il questore di Roma chiaramente può parlare solamente di questo perché non ha nessun tipo di responsabilità politica. Quello che invece fortemente da questi microfoni rilanciamo è che è anche quello che hanno ripetuto tante volte i movimenti per il diritto all'abitare, sia nelle piazze di questa città che da questi microfoni, è che serve un piano casa serio per questa città e in generale per questo paese, che bisogna far fronte all'emergenza abitativa di decine di migliaia di nuclei all'interno di questa città, che le affermazioni del questore, come anche quelle dei prefetti precedenti, lasciano il tempo che trovano rispetto alle occupazioni da sgomberare in maniera celere, perché non esiste sgomberare delle occupazioni, siano esse case popolari, siano esse degli interi immobili, se non si trovano delle soluzioni dignitose per le persone che si stanno sgomberando, che non possono essere lasciate in mezzo alla strada. Quando sono le 9:56 minuti primi, noi a questo punto andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi. Ci fanno un'ultima segnalazione da un'ascoltatrice che ci segnala che sempre dalle pagine del Messaggero a pagina 34 c'è un richiamo di Gualtieri al Partito Democratico sullo stadio. Si dovrebbe accelerare nella giornata di oggi, ci dovrebbe essere una riunione della maggioranza per cercare di velocizzare l'iter sullo stadio della Roma. Il testo della delibera di pubblico interesse della giunta ha lasciato insoddisfatti molti dei consiglieri del Partito Democratico. Sono emerse diverse criticità. Nella giornata di oggi ci sarà una nuova riunione di maggioranza per cercare di accelerare i tempi. 9:57, breve stacco musicale e poi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi.
Through me eyes, through the sun we rise.